Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
ایران علی شمخانی لش تهران پرلی امیراتی عربی اونیتی پیانو سیونیستا پر ریتورنار کلونی اواکواتی نل 2015 ANP اونو انترونگا La libertà di stampa secondo Israele, 215 giornalisti colpiti nel 2022. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 16 marzo 2023, fra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato a Parvin e Tesami, poetessa famosissima, poetessa iraniana contemporanea. A tra poco. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Ali Shamkhani, ha lasciato Teheran alla volta di Abu Dhabi, dove avrà degli incontri con le massime autorità degli Emirati Arabi Uniti. Secondo l'IRIB, al centro dei colloqui il rafforzamento della cooperazione Iran-Emirati in diversi settori, fra cui economia, finanza e la sicurezza. Shamkhani, prima di lasciare Teheran, parlando ai giornalisti, ha sottolineato che una delle priorità dell'amministrazione Raisi, il tredicesimo governo iraniano dalla rivoluzione islamica, è basata su espansione della cooperazione con paesi della regione. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha aggiunto che ci sono molti punti in comune su cui Iran e Emirati possano cooperare. Secondo gli osservatori è un segnale del miglioramento delle relazioni tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Emirati Arabi Uniti dopo l'accordo raggiunto tra Teheran e Riyadh per il ripristino delle relazioni Iran-Arabia Saudita. I temi centrali della visita dell'alto funzionario iraniano saranno il conflitto che va avanti da 9 anni nello Yemen e agevolazioni del trasferimento di valute estere in Iran. Il regime d'occupazione israeliano ha presentato una proposta di legge che consentirà ai coloni, cioè ebrei estremisti, di tornare nelle aree della Cisgiordania occupata e evacuate nel 2005. Come parte della legge sul disimpegno promulgata da allora primo ministro sionista Ariel Sharon. Nel frattempo l'autorità nazionale palestinese ha condannato la legge invitando il mondo a far pressione su Israele per impedire la promulgazione. Tutte le colonie e i coloni israeliani sono illegali secondo il diritto internazionale. Nel 2005 allora primo ministro Sharon promulgò una legge che imponeva il ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza assediata dalla Cisgiordania settentrionale e la rimozione di 25 colonie nelle due aree. Le autorità del regime sionista hanno preso di mira 215 giornalisti palestinesi nella Cisgiordania occupata al-Quds nel 2022, secondo quanto rivelato il Comitato di Supporto ai Giornalisti. L'organo con sede a Beirut ha pubblicato i numeri per commemorare la giornata nazionale per palestinesi feriti. I giornalisti palestinesi affrontano un ambiente di lavoro pericoloso in quanto sono sempre soggetti agli attacchi e alle violazioni dell'occupazione israeliana, si legge nel rapporto dell'organo Comitato di Supporto ai Giornalisti con sede nella capitale libanese. Il regime sionista usa armi vietale a livello internazionale nella sua aggressione quotidiana ai giornalisti. Secondo il Comitato di Supporto ai Giornalisti, le forze d'occupazione israeliane non si preoccupano dei giornalisti palestinesi, visto che sparano loro tranquillamente anche quando indossano giubbotti antiproiettile con la scritta stampa. Il mese di maggio ha registrato il numero più alto di giornalisti palestinesi feriti, secondo quanto affermato sempre dal Comitato di Supporto, con 54 feriti dalle forze d'occupazione israeliane. E il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha annunciato che lo schianto di un drone americano nel Mar Nero, vicino alla Crimea, è stato probabilmente un incidente non intenzionale. Secondo quanto dichiarato dal generale James B. Hacker, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e Africa, un velivolo telecomandato statunitense precipitato nel Mar Nero non è stato attivato o abbattuto, ma ha subito danni a causa di una manovra pericolosa e non professionale da parte di aerei da combattimento russi. Secondo la versione dell'alto ufficiale americano, il drone è stato intercettato da due caccia russi, come già accaduto in occasioni precedenti sul Mar Nero. Però questa volta uno dei caccia avrebbe scaricato carburante contro il drone e ne avrebbe urtato le elica, causandone lo schianto. Le forze armate dell'Ucraina hanno subito un significativo deterioramento in termini di capacità di combattimento, armamenti e disponibilità di munizioni durante 12 mesi di conflitto con la Russia. A Kiev cresce il pessimismo riguardo alla possibilità di condurre un'offensiva primaverile nell'est del paese. A scriverlo è il quotidiano americano Washington Post, secondo cui i vertici militari ucraini reagiscono con crescente perplessità alle pressioni del governo degli alleati della NATO per condurre un'azione militare decisiva nei prossimi mesi. Il Washington Post rivela che, secondo le stime di funzionari statunitensi e europei, dall'inizio del conflitto ben 120.000 militari ucraini sono rimasti uccisi o feriti in combattimenti, perdite che secondo il quotidiano sono inferiori a quelle subite dalla Russia, che però può attingere a riserve di armi personale significativamente superiori. Al netto delle perdite, però, l'Ucraina scontrebbe soprattutto una crescente carenza di militari esperti. Le ostilità nei scorsi mesi, specie in aree di conflitto ad alta intensità come Bakhmut, hanno significativamente eroso alcune tra le migliori unità dell'esercito ucraino, e le perdite vengono sempre più spesso rimpiazzate con un afflusso di coscritti scarsamente addestrati. Joe Biden contro Xi Jinping e Putin, riarmo record e la più alta richiesta di soldi per la macchina da guerra degli Stati Uniti fatta dai tempi della guerra in Afghanistan e in Iraq. Si tratta di 842 miliardi di dollari. Il Pentagono ha presentato questo progetto di bilancio per l'anno fiscale 2024, una cifra record. Nel corso di una conferenza stampa, il sottosegretario alla difesa Kathleen Hicks ha motivato il dato indicando che è fondamentale creare la giusta combinazione di capacità, sia che si tratti di affrontare la sfida della Cina, la grave minaccia dell'aggressione russa, o scoraggiare le minacce da Iran, Corea del Nord e organizzazioni globali. Il budget, che prevede un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente, ha ottenuto un finanziamento record di 145 miliardi di dollari per ricerca e sviluppo, sperimentazione, valutazione e altri 170 miliardi, cifra senza precedenti, per l'acquisto di armamenti. Inoltre è previsto un investimento di 61 miliardi 100 milioni di dollari per sviluppare, modernizzare ed acquisire armi aeree letali, più 48 miliardi 100 milioni di dollari per la costruzione navale degli Stati Uniti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Cuba, banche fuori da SWIFT scelgono sistema di pagamento russo. La guerra si combatte sempre più con strumenti e obiettivi economici. In questo scenario le sanzioni costituiscono un'arma strategica cruciale. Diverse banche nella capitale cubana, Havana, hanno iniziato ad accettare le carte del sistema di pagamento MIR russo. Gli sportelli automatici ora mostrano il logo del sistema di pagamento russo e offrono un'opzione per prelevare fondi dalle carte emerse dalle banche russe. Il denaro è fornito in pesos cubani. Il tasso di scambio approssimativo del rublo al peso cubano è di circa 1 a 1,5, senza contare le spese operative. Il sistema pagamento MIR continua a lavorare per accettazione internazionale delle carte nei paesi amici, tra cui Cuba, che è molto popolare tra i turisti russi. I contanti possono già essere prelevati con le carte MIR presso gli sportelli automatici di tutte le banche locali, si legge in un comunicato del servizio stampa del Sistema Nazionale di Carte di Pagamento, secondo quanto riporta Interfax. Questo Sistema Nazionale di Carte Pagamento ha fatto notare che attualmente si sta lavorando sulla possibilità di rendere possibile l'utilizzo delle carte MIR nelle imprese commerciali di servizi di Cuba. Cuba sta lavorando per lasciare il sistema di pagamento MIR, che renderà più facile per turisti russi pagare i servizi e acquistare regali e souvenir con la carta, ha dichiarato all'inizio del mese Christian Leo, consigliere per il turismo presso l'ambasciata cubana in Russia. La scorsa primavera il direttore generale Vladimir Komlev aveva dichiarato che l'azienda progettava di introdurre l'uso della carta MIR a Cuba. Nel settembre 2022 ufficio di assistenza straniera per il controllo, responsabile tra l'altro dello sviluppo delle sanzioni presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha pubblicato un chiarimento in cui si afferma che le istituzioni finanziarie non statunitensi che collaborano con l'Istituto Cubano delle Carte Mir al di fuori della Russia possano essere coinvolte nell'elusione delle restrizioni. Grazie per l'ascolto, a tra poco.
Parvin Etesami, nota poetessa persiana. Amici, oggi in occasione dell'anniversario della nascita di Parvin Etesami, una delle celebri figure letterarie contemporanee del paese, dedichiamo questo speciale a questa nota figura femminile dell'Iran. Parvin Etesami nacque il 17 marzo 1906 a Tabriz. Rakhshande Etesami, nota con il nome di Parvin e ricordata tra i poeti più noti dell'epoca moderna come la più famosa poetessa iraniana. Parvin era la figlia di Yusef Etesami Ashtiani. Suo padre apparteneva alla cerchia dei letterati, degli oratori e dei traduttori di quell'epoca. Perciò Parvin apprese da suo padre la letteratura persiana e araba con la massima facilità. Lei aveva studiato in un'università americana destinata alle ragazze dell'Iran, anche se ha avuto una vita breve, è diventata famosa dopo che le sue opere sono state pubblicate. Il suo talento e la sua predisposizione si manifestò all'età di 7 anni e in quel periodo si dedicò alla composizione di varie poesie. Esse sono state presentate nella forma dell'esortazione e del consiglio e le storie in particolare nel genere del dibattito. I temi trattati da lei sono le questioni sociali, la tirannia e l'ingiustizia e la povertà del popolo. Parvin ha sviluppato in seguito una poesia per esprimere il dolore della sua gente. Gli eventi politici dell'Iran hanno avuto un'influenza rilevante sullo suo modo di scrivere. Una delle sue opere intitolata Mast Vali Hoshyar Drank But Aware ha ottenuto l'ammirazione di tutti coloro che apprezzano la poesia romantica iraniana. Attraverso l'incoraggiamento di suo padre verso alcune opere letterarie che furono tradotte da fonti occidentali da suo padre. Nel 1921 fino a 22, alcune delle sue prime poesie conosciute furono pubblicate sulla rivista persiana Bahor, Primavera. La prima edizione del suo Divan, libro di poesie, compromise 156 poesie e apparve nel 1935. Il famoso poeta e studioso Muhammad Taghi Bahor scrisse un'introduzione al suo lavoro. La seconda edizione del suo libro, curata da suo fratello Abul Fazl Etesami, apparve poco dopo la sua morte nel 1941. Consisteva di 209 diverse composizioni in Masnavi, lungo componimento in distici a rime baciate, Qez'e, frammento di pochi versi, e Qaside, lode panegiristica monoritmica. e forme strofinate. Complessivamente 5.606 distiche. Nel 1926 ricevette un invito a diventare tutor della regina della nuova corte di Pahlavi, ma rifiutò. Nel 1934 fu sposata con un cugino di suo padre e si trasferì nella città di Kermanshah, ma il matrimonio è durato solo 10 settimane ed è tornata a Teheran. Parvin è considerata perciò tra i poeti persiani più grandi nell'ambito dello stile classico. La solitudine e il senso di esclusione dalle attività sociali, la lotta di quasi tutte le donne iraniane dell'epoca, aggiunte alle esperienze tristi di un'anima sensibile e tenera, l'hanno trasformata infatti nella voce più sincera del racconto delle ingiustizie politiche e sociali del suo tempo. La sua abitazione a Tabriz è stata considerata come una delle opere nazionali dell'Iran ed è a museo a lei dedicato, dove sono conservati alcuni dei suoi effetti personali e dei suoi libri. La poetessa si spense il 5 aprile 1941 a causa del tifo ed è stata seppellita accanto a suo padre nel sepolcro della famiglia Etesami, nel mausoleo di Fatemeh Masumeh a Qom. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.